Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Prima di entrare nel tema specifico di oggi, quello del Salmo 109, questo salmo bellissimo, oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi, un salmo molto famoso, uno dei primi salmi attraverso cui la Chiesa ha interpretato la figura del Messia, la figura di Cristo. Quindi un salmo veramente importantissimo, come vedremo. E prima di introdurci nel tema specifico di oggi, desideravo un attimo intrattenervi con voi in un brano scritto dal famoso psichiatra italiano Eugenio Borgna, in un suo libretto da poco pubblicato che si intitola In dialogo con la solitudine, dove Borgna ci aiuta a riscoprire il valore della solitudine diversa dall'isolamento. L'isolamento è qualcosa che ci isola dagli altri, ci chiude nel nostro egoismo, ci chiude in noi stessi, mentre la solitudine è comunione, apertura agli altri. Ecco perché volevo introdurre il nostro lavoro con questo breve testo, perché ci aiuta a riscoprire l'importanza del raccoglimento interiore, l'importanza della preghiera, l'importanza di ritornare in se stessi. Noi oggi siamo spesso, e adesso corriamo anche di più questo rischio in quanto riniziano tutte le attività, rinizia la scuola, è riniziato il lavoro dopo la pausa estiva e c'è il rischio di essere presi da un turbinio di cose da fare, di essere preoccupati di riuscire a fare tutto bene. Anche il parroco può essere preoccupato di riuscire a organizzare bene tutte le attività della parrocchia, ognuno quelle del suo lavoro, della sua famiglia, e rischiamo di perdere questo grande valore che magari abbiamo riscoperto durante la pandemia oppure durante le vacanze, il valore del silenzio, del raccoglimento in quello che dice Sant'Agostino: rientrare in se stessi, in te ipsum redi, ritorna in te stesso. Quando siamo lanciati nelle cose da fare, usciamo da noi stessi nelle preoccupazioni delle cose che dobbiamo fare, ed è giusto così, che sia così, ma abbiamo sempre bisogno di un momento in cui rientriamo in noi stessi, nella solitudine ci raccogliamo, e questo è il momento della preghiera. Allora volevo leggere questa pagina di Borgna che ci aiuta a scoprire questo grande valore. Dice: la solitudine è comunione, apertura agli altri. Non c'è comunicazione con gli altri che non abbia come premessa la solitudine che dia ali alle parole e le riempia di contemplazione e di silenzio. Allora vediamo anche con questi nuovi mezzi tecnologici che abbiamo di comunicazione, WhatsApp, i telefonini, i computer. Allora noi, ecco, però tante volte sperimentiamo che non c'è una comunicazione profonda con i nostri fratelli. Ho fatto l'incontro con i giovani, un ragazzo ha detto, ho iniziato i miei incontri che faccio qua in parrocchia con i giovani, io desidero vivere dei rapporti profondi. E tutti noi desideriamo vivere dei rapporti profondi, ma se dentro di noi non c'è raccoglimento, se non amiamo coltivare la nostra vita interiore, le nostre parole sono superficiali, non hanno ali, non hanno profondità. E quindi, dice Borgna, la solitudine è un'esperienza interiore che ci aiuta a dare un senso alla vita di ogni giorno e ci consente di distinguere le cose essenziali da quelle che non lo sono. Tante volte siamo preoccupati di cose di poca importanza. Allora è solo nella solitudine interiore che noi possiamo distinguere cosa è veramente importante da cosa non lo è. È proprio nella solitudine che avvertiamo l'importanza della riflessione, della meditazione, delle attese e delle speranze, le quali poi possono ispirare i nostri pensieri e le nostre azioni. Solo così è possibile fuggire all'egoismo e alla mancanza d'amore. Sono tentazioni che non ci consentono di realizzare i valori autentici della vita, quelli della comunione e della donazione, della partecipazione al destino degli altri e della immedesimazione nella gioia e nella sofferenza degli altri. Sono valori che realizziamo solo se riusciamo a tenere viva nel cuore una solitudine aperta al mondo della vita. Ed è proprio una solitudine aperta al mondo della vita, una solitudine che è comunione, che è apertura agli altri, questa è la nostra preghiera. La preghiera aiutata dai salmi è ci aiuta tantissimo in questo cammino. E allora leggiamo insieme il Salmo 109. Oracolo del Signore al mio Signore. Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion. Domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori. Dal seno dell'aurora come rugiada io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira, lungo il cammino si disseta il torrente e solleva alta la testa. E cominciamo la nostra meditazione di questo salmo dall'ultimo versetto, che sembra centrare poco con tutto il resto del salmo. Dice, lungo il cammino si disseta il torrente e solleva alta la testa. E qui è descritto proprio, nell'interpretazione che ne facciamo stasera, il valore del nostro rientrare in noi stessi, il valore della nostra preghiera, il valore di raccoglierci nella solitudine, per meditare e per aprirci a Dio, una solitudine aperta alla comunione, all'immedesimazione con tutti gli uomini, e lo vedremo benissimo nel Salmo che abbiamo testé ascoltato. I Salmi sono proprio questa solitudine di raccoglimento nella preghiera, ma spalancata al destino di tutti gli uomini. Ci aprono alla comunione e alla fraternanza con tutti gli uomini. E lungo il cammino si disseta il torrente, è proprio l'uomo che ha dei momenti in cui si ritira nel santuario del proprio cuore, nel santuario della propria camera. Quando preghi, ritirati nella tua camera dove non ti vede nessuno, è solo il Padre tuo che è nel segreto, ti vede in questo dialogo intimo con il mistero di Dio che è la preghiera, oppure nel santuario che è la Chiesa quando ci ritroviamo insieme in preghiera a recitare le lodi, i vesperi, a partecipare alla Santa Messa. Dunque, lungo il cammino della nostra vita, noi ci dissertiamo al torrente delle delizie di Dio che troviamo in questo mondo stupendo che è il mondo della preghiera, il mondo che ci apre all'amore di Dio e dei fratelli. Lungo il cammino si disseta al torrente e solleva alta la testa. Più volte, quando recito i salmi, mi torna in mente questo versetto e proprio durante le occupazioni della giornata mi fermo per recitare i salmi e faccio questa esperienza. Lungo il cammino mi disseto al torrente delle delizie del Signore. Come dice un altro salmo, sono in te tutte le mie sorgenti. Ecco, questo è quello che dice Maria a Dio: sono in te tutte le mie sorgenti. Tutte le sorgenti di Maria erano nel rapporto con Gesù, nel rapporto col Padre, nell'amore dei fratelli. Lungo il cammino si disseta al torrente e solleva alta la testa. Allora noi abbassiamo la testa quando siamo abbattuti, quando siamo umiliati, abbassiamo la testa quando siamo stanchi, si incurvano le nostre spalle sotto il peso della fatica della vita, ma ritroviamo nella preghiera questo luogo che disseta la nostra anima e ci fa sollevare la testa. Ecco, la preghiera è elevazione della mente in Dio. Nella preghiera ci eleviamo in Dio, allora solleviamo in alto la testa e dalle nostre occupazioni quotidiane ci rivolgiamo verso la luce di ciò che è eterno. E questo salmo è un salmo regale, oracolo del Signore al mio Signore, probabilmente scritto per l'intronizzazione di un re. Per l'occasione, un sacerdote, un profeta, un poeta di corte pronuncia un oracolo per il re. Ma nella tradizione questo salmo è sempre stato riferito a Davide. Come vedremo, Gesù stesso lo riferisce a Davide. Dunque abbiamo tre elementi di questo oracolo, di questo augurio. E questi tre elementi sono la gloria regale: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Quindi l'augurio di una gloria regale, politico, militare: domina in mezzo ai tuoi nemici. Ecco, ma attenzione, qui ecco l'oracolo, cioè un mistero. L'oracolo significa rivelazione di un mistero. E qui in questo salmo è nascosto la profezia. Il profeta che ha scritto questo salmo, attraverso questo profeta che ha scritto questo salmo, lo Spirito Santo rivela un oracolo molto profondo. E questo re è un re molto particolare, è figlio di Dio questo re, dal seno dell'aurora, come rugiada io ti ho generato. Ecco, c'è una filiazione divina. E poi questo Messia, questo re, è sacerdote. Quindi non è solo per un re, ma un re che è anche sacerdote. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. E allora questa, diciamo, è l'interpretazione letterale, ma Gesù stesso parla di questo salmo. Allora nel Vangelo di San Matteo, al capitolo 22, il Vangelo dice: trovandosi i farisei riuniti insieme, Gesù chiede loro: che cosa pensate del Messia? Di chi è figlio? Gli risposero: di Davide. Ed egli a loro: come mai allora Davide, sotto ispirazione, quindi Gesù stesso attribuisce a Davide questo testo, lo chiama Signore dicendo: ho detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io non abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Allora è Gesù stesso che ha pregato i salmi, ha recitato i salmi, li recitava con gli apostoli, li recitava a memoria, li recitava nella sinagoga da piccolo, i salmi che recitava anche con sua mamma e suo papà, quando andava alla sinagoga, nelle preghiere che facevano in casa. Gesù stesso ci rivela il senso profondo di questo salmo. Allora vedete che l'interpretazione cristologica del salmo non è un'invenzione della Chiesa, ma è Gesù stesso che ha rivelato agli apostoli come interpretare i salmi e come essi si riferissero al Messia, cioè a Lui. Allora è come se lo Spirito Santo avesse rapito Davide per donargli un privilegio straordinario di assistere al dialogo tra il Padre e il Figlio che avviene in seno all'eternità. Ecco che oracolo! Veniamo inseriti in un grande mistero, nel dialogo tra il Padre e il Figlio che c'è fin dall'eternità, dal seno dell'aurora come rugiada ti ho generato. E queste qua possiamo dire sono le parole che il Padre dice al Figlio. Allora lo diciamo nel credo: generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Ecco qua, dal seno dell'aurora ti ho generato. È la gioia, l'infinita gioia della comunione trinitaria che fa nascere in essa il desiderio di rendere partecipi altri di tale felicità. Come, è un'analogia ovviamente, come un marito e una moglie che si vogliano veramente bene, desiderano condividere con dei figli la bellezza del loro amore. E dunque tutta la creazione porta in sé le tracce di questo inizio puro. Lo vediamo nello sbocciare dei fiori, nel sorriso dei bambini, nel miracolo dell'innamoramento, nel sorgere di un'amicizia, in tanti gesti di carità gratuita. Dal seno dell'aurora come rugiada ti ho generato, e mentre nell'eternità il Padre genera il Figlio nello Spirito Santo, ecco che c'è la decisione che tutta la creazione scorghi da questo amore interiore, da questo dono reciproco in cui il Padre dona tutto se stesso al Figlio. Dal seno dell'aurora ti ho generato, senza trattenere per sé qualcosa come per calcolo. Noi tante volte ci doniamo, ma ci tratteniamo qualcosa per noi stessi perché abbiamo paura di morire, abbiamo paura di perdere. Allora ci attacchiamo a qualcosa che non doniamo, delle nostre cose o di noi stessi. In Dio questo, non c'è questo trattenere. Il Padre dona tutto se stesso al Figlio, e il Figlio in un eterno rendimento di grazie ridona tutto se stesso al Padre nello Spirito Santo, e lo Spirito Santo mantiene vivo questo amore, mantenendo questa distanza tra il Padre e il Figlio e al contempo unendoli. Allora questo amore, che noi, questa Trinità di cui noi possiamo parlare con parole del tutto inadeguate, no? E allora qua in questo salmo il padre che genera il figlio dal seno dell'aurora, come rugiada ti ho generato, ma anche la visione profetica della fine del mondo domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il principato nel giorno della tua potenza da santi splendori dal seno dell'aurora. Quindi in questo inizio di tutto c'è già la bellezza di tutto l'inizio della creazione. In principio era il Verbo, era Dio, il Verbo era Dio e tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste, come ci rivela San Giovanni nel suo prologo, ma anche domina in mezzo ai tuoi nemici, c'è anche la certezza che Dio in Cristo Re domina su tutta la storia e alla fine trionfa sul male dei demoni e degli angeli. Quindi quando noi leggiamo queste parole che non a caso, leggiamo nei salmi domenicali. Allora siamo resi partecipi da questa visione profetica del giorno in cui Cristo, circondato dai santi, circonfusi di luce, dominerà incontrastato. Coloro che operano il male non potranno più opporsi al suo regno. Domina in mezzo ai tuoi nemici, a te il principato nel giorno della tua potenza, domina in mezzo ai tuoi nemici, allora non vi sarà più traccia di dolore, pianto o lamento, solo musica, beatitudine, pace e gioia. Allora vedete perché quando noi ci raccogliamo in preghiera e se per un attimo in mezzo alle vicende anche tristi e dolorose talvolta della nostra vita, lungo il cammino, ci dissettiamo al torrente, alziamo gli occhi del nostro sguardo, solleviamo la nostra testa e intravediamo qualcosa della vittoria finale di Cristo. E allora la nostra paura che il male e la morte ci possano sovraffare scemano. Le fatiche che dobbiamo vivere sulla terra ci appaiono poca cosa. E dunque l'inizio e la fine. Questo salmo misterioso, c'è nascosto l'inizio di tutto, il mistero della Santissima Trinità, ma anche la fine, quando Cristo tornerà coi suoi angeli e i suoi santi a giudicare i vivi e i morti, però sarebbe per noi un po' una magra consolazione se Davide avesse visto nella sua visione solo l'inizio e la fine di tutta la storia, e che grande speranza sarebbe per noi che tante volte cadiamo nel peccato, abbiamo forse più paura di comparire davanti a Dio, al giudice. Che gioia, no? E allora però qua la voce dell'oracolo, la voce del Padre, Gesù non è solo colui attraverso cui tutto è stato fatto, non è solo il giudice della storia, ma anche, attenzione, il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Gesù è l'eterno sacerdote. È come se il Padre dice al Figlio: tu, figlio mio, eterno sacerdote, salverai l'umanità dal male e dalla morte. E allora qui veniamo introdotti nel mistero del sacerdozio. Allora, proprio l'uomo religioso che si pone di fronte alla grandezza e alla santità di Dio, vedendo la sua indegnità, vedendo il proprio peccato, la propria miseria, allora mi viene in mente questo passo dell'Antico Testamento, dove c'è Mosè che va, cammina nella nube luminosissima di Dio e ci sono tuoni, c'è il terremoto e il popolo dice: vai tu, noi abbiamo paura. Abbiamo paura di stare davanti a Dio. Allora tutti i popoli hanno sentito qualcosa di questo, si sono sentiti indegni di presentarsi alla presenza di Dio. E allora hanno avvertito la necessità di avere dei sacerdoti che potessero offrire ringraziamenti e preghiere all'Altissimo al loro posto. Proviamo a pensare quanto facciamo quando eravamo piccoli e facevamo arrabbiare nostro papà. Che cosa facevamo? Andavamo dalla mamma perché avevamo paura di presentarci al papà. Quando facciamo arrabbiare qualcuno di importante, ci rivolgiamo a qualcun altro che interceda per noi. È una cosa naturale. Ah, perfino Abramo, il capostipite del popolo ebraico, del popolo eletto, uomo giusto per eccellenza, sentì la necessità di un mediatore che potesse pregare per lui. Così diede a Melchisedec. All'inizio della Bibbia abbiamo questo incontro misterioso tra Abramo e Melchisedec, questo sacerdote senza, sembra un sacerdote eterno, un sacerdote pagano del Dio Altissimo a cui Abramo diede la decima di ogni cosa, perché offrisse un sacrificio in suo nome. Allora questa offerta di Abramo, beh, se l'ha fatto Abramo, un uomo santissimo, eppure ha chiesto al sacerdote, non c'era ancora il sacerdozio levitico, ha chiesto a Melchisedec di offrire un sacrificio per lui, perché lui si sentiva indegno. Allora, tutti noi abbiamo bisogno di avere un avvocato presso Dio. Stiamo vedendo come questo sia un salmo messianico per eccellenza, scritto per un re, però profetizza il Messia futuro. Abbiamo visto che Gesù stesso lo dice, perché Gesù stesso cita questo salmo e lo attribuisce a Davide dicendo che Davide parla del Messia qui. E quindi Gesù stesso ci dà la chiave per interpretare l'Antico Testamento. E in questo salmo abbiamo visto è racchiusa la generazione del Cristo Re nel seno del Padre. Dal seno dell'aurora come rugiada io ti ho generato, ma anche la visione profetica di Cristo Re che siede sul trono a giudicare i vivi e i morti, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. È il Padre che si rivolge al Figlio. E tra queste due visioni, il figlio generato nel seno del padre, in cui è racchiusa poi tutta la creazione che viene fatta per mezzo del figlio nello Spirito Santo, viene creata per mezzo del figlio nello Spirito Santo, e tra quest'altra visione in cui vediamo il giudizio universale, ecco, il Signore ha giurato e non si pente, Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Allora qui si parla di un sacerdote eterno, di un sacerdote veramente importante. Ma diciamo qualcosa sull'esigenza che ogni uomo ha di un sacerdote. Abbiamo fatto l'esempio, cioè di un mediatore, avevo fatto l'esempio di quando il bambino fa arrabbiare il papà, va dalla mamma, perché la mamma interceda a suo favore presso il papà che è arrabbiato. Ma vediamo che cosa dice Platone nel Simposio, quindi un pagano che non aveva conosciuto niente probabilmente del popolo ebraico. Sentite cosa dice dell'amore. L'amore è qualcosa di intermedio tra mortale e immortale. Un gran demone, o Socrate. Allora, il demone per la cultura greca è un mediatore tra il mondo divino e il mondo umano. Infatti poi dice tutto ciò che è demoniaco, quindi qua non c'entra il demonio, tutto ciò che è demoniaco, il demone è il mediatore tra mondo umano, è intermedio tra Dio e mortale. E quale potere ha questo amore, domandai, che è un demone, cioè un intermedio tra Dio e mortale? Ha il potere di interpretare, di portare agli dèi le cose che vengono dagli uomini. Allora, ecco il sacerdote, è colui che porta agli dèi, a Dio, le cose che vengono dagli uomini. E agli uomini le cose che vengono dagli dèi. Dagli uomini le preghiere e i sacrifici, dagli dèi invece i comandi e le ricompense dei sacrifici. Vedete che qui è un pagano che parla, eppure sente la necessità di un sacerdote. E qual è, e da dove nasce il desiderio di un sacerdote, di un intermedio? I romani lo chiamavano pontifex, il pontifex, colui che crea un ponte tra il cielo e la terra, e questo è il sacerdote. L'arte sacerdotale viene dall'amore, dall'amore che congiunge l'uomo a Dio e Dio all'uomo. E allora e Platone dice, noi abbiamo bisogno di questo. Allora dice, ha il potere degli uomini a Dio porta le preghiere e i sacrifici. E allora vedete che quando mi capita spesso che le persone vengano a confessare che pregano male, non riescono a pregare bene, mi dicono io non riesco a fidarmi fino in fondo a Dio, io non riesco a dire quel sì a Dio, Dio mi ha chiesto questo sacrificio, io non riesco a dire questo sì, vorrei dirlo ma non ci riesco, vorrei affidarmi completamente a Dio e invece poi sono angosciato, voglio gestire io la mia vita, prego ma non ci riesco, non riesco a pregare bene. Allora, capite perché noi quando preghiamo diciamo alla fine delle nostre preghiere in chiesa per Cristo nostro Signore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Dopo la preghiera diciamo, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Perché la nostra preghiera è distratta, perché noi non riusciamo a dire sì fino in fondo. E allora ci dovremmo disperare, perché non riusciamo a entrare in una comunione profonda e totale con Dio, che questo è lo scopo della preghiera. E allora no, noi offriamo la nostra preghiera per Cristo, così che Cristo, come eterno sacerdote, come mediatore tra noi e il Padre, completi la nostra preghiera, la perfezioni, la renda ben accetta a Dio Padre, anche se è ancora piena di limiti. E allora vedete che Cristo è il pontifex, il pontefice, il ponte tra Dio e noi. E noi non possiamo entrare in rapporto con Dio nella preghiera se non per mezzo di Lui. Allora Gesù era un uomo che esteriormente non si differenziava dagli altri uomini. Allora la gente che incontrava Gesù vedeva un uomo che aveva fame, aveva sete, aveva sonno, si stancava, mangiava con gli altri, quello ci dice il Vangelo, mangiava con i peccatori addirittura, perché alcuni si scandalizzavano perché mangiava con i peccatori, i pubblicani, le prostitute, no? Non si era un uomo in mezzo agli altri uomini, e allora è come quel pezzo di pane che noi nell'offerta che offriamo nella messa, è un pezzo di pane come gli altri pezzi di pane, non si distingue esteriormente dagli altri pezzi di pane, è un cibo di questo mondo, come Gesù ha camminato in questo mondo in mezzo a noi uomini. Però come Gesù non era solo un uomo di questo mondo, ma in lui abitava la pienezza della divinità. No? Così l'Eucarestia ricevuta con fede possiede in sé la virtù di rimetterci in comunione con Dio. Allora, i santi doni che il sacerdote prende in mano indegnamente, il pane e il vino, questi santi doni che agli occhi del mondo non sono niente, cos'è un pezzo di pane, un sorso di vino? Proprio questo niente è il punto intorno al quale ruota tutta la storia del mondo, il sacrificio di Cristo attraverso cui veniamo salvati dal male e dalla morte. Tu sei sacerdote per sempre, perché il sacerdozio di Cristo, offerto una volta per sempre, si rinnova continuamente nel sacrificio della messa. Allora, talvolta parlando con le persone mi dicono vado a messa e trovo una pace, una gioia, e neanch'io mi spiego il perché. Ma me lo dicono anche persone che magari sono state tanto tempo lontane dalla vita della Chiesa. Mi dicono, io non capisco, anzi, alcuni mi dicono, io c'ho certe cose che vengono dette nella messa non sono neanche d'accordo, ma non capisco questo miracolo, che trovo qualcosa di misterioso che mi mette pace, che non trovo altrimenti. Ecco qua il miracolo del sacrificio di Cristo che ci libera dal male e dalla morte, intorno a cui tutta la salvezza del mondo gira. Tu sei sacerdote per sempre. Cristo ha offerto se stesso una volta per sempre, non solo compiendo ciò che manca a tutte le vittime della legge antica, ma desiderando che questo sacrificio venisse offerto ogni giorno per le mani dei sacerdoti. E allora noi non ci dobbiamo stupire che anche le nostre preghiere siano imperfette, l'offerta del nostro sacrificio sia imperfetto, il nostro sì non sia ancora totale, noi abbiamo bisogno della mediazione del sacerdozio di Cristo. E allora qua entriamo nel grande mistero del sacerdozio. Da un punto di vista umano, il compito del sacerdote è irrealizzabile. Io, che sono mortale, sono peccatore, sono limitato, non posso realizzare questa unione per gli altri uomini, questa unione tra gli uomini e Dio. Ma il sacerdozio è una cosa impossibile, è irrealizzabile. I sacerdoti sono dei peccatori come tutti gli altri uomini. Allora la gente dice, la gente lontana dalla Chiesa, lontana da questo mistero, allora voi dite di unire l'uomo a Dio, ma poi fate i peccati di tutti. E allora qua è il mistero, che il sacerdote può fare questo perché per grazia, per virtù dell'ordinazione sacerdotale, viene associato al perenne sacerdozio di Cristo e allora può compiere questo miracolo impossibile all'uomo di unire l'umanità a Dio. Ovviamente questo non significa che il sacerdote non deve fare ogni sforzo per conformare la vita a quella di Cristo maestro sacerdote. Però, come dice la Bibbia, il giusto cade 7 volte al giorno. Anche l'uomo più giusto, il sacerdote più bravo, cade 7 volte al giorno. E allora, ecco perché questo momento della messa mi è molto caro, quando dopo aver fatto l'offertorio, in cui il sacerdote offre nell'offertorio offre tutti gli uomini, no? Gli offre a Dio, allora si va a lavare le mani, c'è una preghiera che il sacerdote dice sottovoce: lava mio Signore da ogni colpa, purificami da ogni peccato, perché tra poco quel pane e quel vino, in forza delle parole del sacerdote e dell'azione dello Spirito Santo, diverranno la presenza di Dio nel mondo. No, è proprio durante la consacrazione che un sacerdote percepisce di essere indegno. L'ostia che si prende nelle mani è infuocata, no? E infatti la Chiesa conosce questa esperienza dell'indegnità davanti al fuoco dell'amore puro di Dio. E ci fa ripetere prima di ricevere la comunione: o Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. E allora qual è questa parola che ci salva? È Cristo, la parola del Padre, dal seno dell'aurora come rugiada. Io ti ho generato, tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Allora noi vediamo che il sacerdozio adesso è attaccato molto, è sulla stampa così spesso, qualche volta si parla anche dei sacerdoti santi che fanno opere di bene, ma molto più spesso noi vediamo che si parla di sacerdoti che fanno cose molto brutte. E allora lì lo scandalo. E allora, per entrare un po' di più nel mistero del sacerdote, come noi abbiamo bisogno dei sacerdoti, e che quindi come è molto importante che noi preghiamo per i sacerdoti, preghiamo per le vocazioni sacerdotali, e allora Rileggiamo insieme qualche parola di San Francesco, questo santo che non ha voluto per umiltà essere ordinato sacerdote, ha voluto rimanere diacono perché non si riteneva degno. E allora ha scritto delle cose bellissime sul sacerdote, che delle parole bellissime che possono aiutarci molto oggi a riscoprire la figura del sacerdote e a guardarlo con gli occhi della fede, non con gli occhi del mondo. E dice San Francesco: non voglio considerare nei sacerdoti il peccato, poiché in essi io discerno il Figlio di Dio e sono miei signori. Pensate che sguardo puro che aveva San Francesco, che vede il Figlio di Dio nei sacerdoti, dice: non voglio considerare il loro peccato. Allora domandiamoci come guardiamo il nostro parroco, i preti che conosciamo. E faccio questo perché dello stesso Altissimo Figlio di Dio nient'altro vedo corporalmente in questo mondo se non il Santissimo Corpo e Sangue Suo, che essi ricevono ed essi solo amministrano agli altri. Allora, rileggiamo questa frase di San Francesco perché è di una bellezza, ci spalanca il mistero, la verità. Non voglio considerare nei sacerdoti il peccato, perché in essi io discerno il Figlio di Dio e sono miei signori. E faccio questo perché dello stesso Altissimo Figlio di Dio nient'altro vedo corporalmente in questo mondo se non il Santissimo Corpo e Sangue Suo, che essi ricevono ed essi solo amministrano agli altri. E poi sentite quest'altra cosa che dice: ecco, ogni giorno il Signore nostro Gesù Cristo si umilia, come quando dalla sede regale discese nel grembo della Vergine. Allora, San Francesco è questo mistero di umiltà. San Francesco contempla l'umiltà di Dio. L'umiltà, questo vestito attraverso cui Dio si rivela al mondo. San Francesco è pervaso di umiltà. È per questo che è così, che tutti guardano a lui, anche chi non crede guarda con stupore a San Francesco, perché l'umiltà è talmente rara a vedersi tra gli uomini che quando la incontri ti lascia senza parole. E come San Francesco entra in questo mistero dell'umiltà? Contemplando il mistero dell'umiltà di Cristo. Ecco, ogni giorno il Signore nostro Gesù Cristo si umilia, come quando dalla sede regale discese nel grembo della Vergine. Ogni giorno egli stesso viene a noi in apparenza umile. Ogni giorno discende dal seno del Padre sull'altare nelle mani del sacerdote. Guardate che commento a questo salmo che abbiamo detto. Ogni giorno il nostro Signore Gesù Cristo discende dal seno del Padre sull'altare nelle mani del sacerdote. Dal seno dell'aurora come rugiada io ti ho generato, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. E questa umiltà infinita di Dio, di Gesù Cristo che si nasconde, scende dal seno del Padre sull'altare nelle mani del sacerdote. Ed ecco qua che avviene questa unione, la comunione tra noi e Dio. Questa comunione altrimenti impossibile a causa del nostro peccato. Un altro pezzo di San Francesco, qualche altro pezzo, leggo ancora, vediamo, quest'altro pezzo di San Francesco. Tutta l'umanità trepidi. L'universo intero tremi e il cielo esulti. Quando sull'altare, nella mano del sacerdote è presente Cristo, il figlio del Dio vivo. Oh, ammirabile altezza e stupenda degnazione. Oh, umiltà sublime, oh, sublimità umile, che il Signore dell'universo, Dio e figlio di Dio, si umilia a tal punto da nascondersi, è il mantello, l'umiltà di Dio è il mantello, si umilia a tal punto da nascondersi per la nostra salvezza sotto poca apparenza di pane. E continua San Francesco, poi il Signore mi dette e mi dà una così grande fede nei sacerdoti che vivono, secondo la forma della Santa Chiesa Romana, a motivo del loro ordine, che se mi facessero persecuzione voglio correre proprio a loro. E se io avessi tanta sapienza quanta ne ebbe Salomone, e trovassi dei sacerdoti poverelli di questo mondo nelle parrocchie in cui dimorano, non voglio predicare contro la loro volontà. E questi e tutti gli altri voglio temere, amare, onorare come miei signori. E cosa vuol dire guardare al sacerdozio con lo sguardo di fede? Concludo questo mistero del sacerdozio in cui non finiremo mai di entrare, con un brano di una lettera di Padre Pio, giovane sacerdote, al suo padre spirituale, un brano commovente, un brano che ci sprofonda in questo mistero incomprensibile dell'offrirsi in sacrificio per la salvezza degli altri. Questo è il sacrificio di Cristo che muore in croce per noi. Si offre in sacrificio al Padre per la nostra salvezza di noi peccatori. E come Padre Pio ci fa entrare in questo mistero vissuto da lui corporalmente. Sentite cosa dice al suo padre spirituale. Questa corrispondenza molto bella tenuta dal giovane sacerdote Padre Pio al suo padre spirituale. Da parecchio tempo sento in me un bisogno, cioè di offrirmi al Signore vittima per i poveri peccatori e per le anime del purgatorio. Questo desiderio è andato crescendo sempre in più nel mio cuore, tanto che ora è divenuto, sarei per dire, una forte passione. E questo qua ci svela il cuore di Cristo, quando dice come desidero che arrivi l'ora, il Vangelo di Giovanni, l'ora, in cui lui si offre per la salvezza del mondo, questo mistero d'amore. Allora Platone aveva intuito che il sacerdozio è un mistero infinito di amore. L'ho fatta, è vero, più volte questa offerta al Signore, scongiurandolo a voler versare sopra di me i castighi che sono preparati sopra dei peccatori e sulle anime del purgatorio, anche centuplicandoli su di me, perché converta e salvi i peccatori ed ammetta presto in paradiso le anime del purgatorio. Ma ora vorrei fargliela al Signore questa offerta con la sua obbedienza, si rivolge appunto al Padre spirituale. A me pare che lo voglia proprio Gesù. Sono sicura che ella non troverà difficoltà nell'accordarmi questo permesso. Allora sappiamo che Padre Pio, abbiamo da poco celebrato la sua memoria, sappiamo che Padre Pio poi ha portato le stigmate tutta la vita e ci ha mostrato questo grande mistero del sacerdozio di cui noi abbiamo bisogno. Allora quando anche magari la gente lontana dalla Chiesa mi chiede di pregare per lei, e anche le persone atee, quando noi diciamo io pregherò per te, è difficile trovare qualcuno che rida di questo, è difficile trovare qualcuno che non apprezzi questa offerta. Anche uno che si definisce ateo dentro il cuore, ha celato al di là dell'ideologia a cui aderisce, la segreta speranza di potersi unire a Dio, perché questo non può toglierlo dal, se lo può togliere dal cuore, allora quando noi diciamo a chiunque io pregherò per te, difficilmente troviamo qualcuno che dica no, non serve a niente. C'è qua, c'è un mistero, eh? E poi questo sacerdozio di Cristo che compie ciò che manca alla nostra preghiera, alla nostra offerta, è la porta davanti al trono del Padre. Tutto questo si compie in maniera somma nella Santa Messa, ma noi siamo chiamati ad offrire ogni giorno le nostre giornate, quando iniziamo la giornata, offrire la nostra giornata in unione al sacrificio di Cristo. Cosa c'è di buono che possiamo offrire noi nelle nostre giornate? È se lo facciamo in unione al sacerdozio di Cristo per la salvezza delle anime, magari pensiamo a delle anime concrete che hanno bisogno della nostra intercessione, della nostra preghiera, e allora noi ci uniamo al sacerdozio di Cristo e la nostra preghiera, la nostra offerta diventa bene accetta al Padre. Allora rileggo, concludendo, rileggo un attimo quello che dice Platone. Allora, l'amore ha il potere di interpretare e di portare a Dio le cose che vengono dagli uomini e agli uomini le cose che vengono dagli dèi, degli uomini le preghiere e i sacrifici, di Dio invece i comandi e le ricompense dei sacrifici. Allora, però, prima di concludere, rileggiamo insieme questo Salmo. Lo rileggiamo insieme, adesso dopo il commento che ne abbiamo fatto e che spero di tutto cuore che ci abbia aiutato a entrare più profondamente in queste parole, oracolo, mistero, oracolo del Signore al mio Signore. Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion. Domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori. Dal seno dell'aurora come rugiada io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Il Signore è alla tua destra, annienterà il re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si disseta il torrente e solleva alta la testa. Bene, adesso, cari amici, lasciamo spazio per questa ultima parte della nostra trasmissione. Ed allora Platone dice sempre nella lettera settima che nel dialogo vero, fatto senza invidia, cioè nella ricerca pura della verità, talvolta scatta la scintilla della grazia di scoprire qualcosa di nuovo che non avevamo ancora capito.
Pronto?
Sì, pronto, buonasera Don Gianluca.
Buonasera, ciao, come ti chiami, da dove chiami?
Mi chiamo Danilo, chiamo da provincia di Chieti.
Ottimo, Danilo, dimmi.
Don Gianluca, io ho una domanda molto molto semplice. In questo periodo qui c'è crisi generale nella Chiesa Cattolica e sembra che si stia, che ci sia in atto quasi uno scisma. E noi cattolici effettivamente, quando di fronte a questa sorta di scisma, non sappiamo che posizione prendere, perché addirittura forse sono state dette delle cose a favore magari di lobby del farmaco, che forse era meglio non dire, perché la salute comunque è una cosa privata. C'è tanta confusione in questo periodo della Chiesa Cattolica. Noi cattolici dove dobbiamo andare? Che decisioni dobbiamo prendere, Don Gianluca? Grazie.
Allora, Danilo, siamo in un'epoca di crisi, hai ragione. E questo qua è una crisi vuol dire è un travaglio che ci porta a un cambiamento, e dobbiamo vedere la crisi come una possibilità. Dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare verso quello che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo, e su questo non sbagliamo mai. Allora, Gesù ha riassunto il fondamento di tutta la legge in questi due precetti: ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, il prossimo come te stesso. Allora, in questo momento di crisi ti domando, Danilo, questo noi lo possiamo fare, sì o no? Certo che lo possiamo fare. Allora, in generale, un consiglio che posso darvi: cercate di non stare troppo dietro a quello che dicono i social, a quello che dice la stampa, a quello che viene riportato, perché tutto questo è fonte di una grande confusione. Sì, informiamoci, ma non troppo. Troppe informazioni ci fanno male alla nostra salute, fanno male alla nostra mente, non riusciamo a gestirle. Riceviamo migliaia di input, migliaia di informazioni anche sulla Chiesa, contraddittorie, e tutto questo ci porta una grande confusione. Ma io dico, allora, questo ci aiuta ad amare le persone della nostra famiglia, le persone della nostra comunità. Quello che dobbiamo fare noi cattolici, io penso, è amare le persone della comunità, amare le persone che incontriamo, dedicarci alla preghiera se vediamo la crisi. Quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare, dice un salmo? Pregare il Signore. Dobbiamo farci santi. Le cose che non ci piacciono dentro la Chiesa devono spingerci alla santificazione. Quando San Francesco ha iniziato la sua opera, era un bel disastro dentro la Chiesa, forse un disastro molto più grande di quello che vediamo oggi. E che cosa ha fatto? Ha iniziato a vivere il Vangelo, ha aperto il Vangelo e ha iniziato a viverlo. Allora stiamo attenti al demonio, che con l'orgoglio ci vuol far giudicare. Ci vuol far giudicare il Papa, ci vuol far giudicare i Vescovi. Ora, tutto questo orgoglio dove ci porta? Non ci porta più vicino a Dio, non ci porta più vicino all'amore. Allora io penso quello che dobbiamo fare è tornare alla semplicità del Vangelo e cercare di metterlo in pratica, chiedere la forza a Dio di metterlo in pratica, così che la luce dell'amore torni a risplendere per noi e per i nostri fratelli. Ecco, allora non ci scoraggiamo, stiamo attenti, tutte queste notizie negative che sentiamo sulla Chiesa intossica la nostra anima e ci fanno perdere la speranza. Ma poi io vedo nella mia parrocchia, se torna a parlare i giovani tornano. Vedo dei giovani che pregano, dei giovani che fanno catechismo, dei giovani che vanno a aiutare i poveri alla Caritas, dei giovani che desiderano ascoltare un insegnamento, una comunità di gente che si ritrova a pregare. E allora questo non è la Chiesa? La Chiesa è quella che leggo sui giornali o quella che vivo tutti i giorni con i confratelli della mia casa? Ma il giorno del giudizio cosa mi presento? Mi presento e dico: c'era la crisi? Non ho amato i miei fratelli, non ho speso la vita per i miei fratelli, non ho pregato, non ho amato Gesù e Dio perché c'era la crisi? No, a maggior ragione, se c'è la crisi facciamolo con più decisione. Allora i momenti di crisi sono quelli in cui anche Dio dà un grande aiuto. Pregate lo Spirito Santo che vi illumini su come aiutare nelle nostre parrocchie. Tutte queste informazioni ci fanno preoccupare di cosa viene detto da una parte, cosa succede dall'altra parte del globo, tutta un'ansia per tutte queste cose, e poi uno non guarda in faccia la persona con cui mangia. Mentre mangia sta attaccato al telefonino, tiene la televisione accesa e non guarda in faccia la persona con cui sta mangiando. E questo qua si pensa ci si illude che questo qua sia essere illuminati. Ma costruire la mia parrocchia vuol dire mettermi giù e fare la pasta al sugo di pomodoro per i ragazzi che vengono a mangiare da me. Vuol dire affettare il prosciutto. E costruire la comunità vuol dire accogliere chi arriva, parlare, guardare in faccia le persone che si incontrano, salutarle, chiedergli come stanno. Allora noi con tutte queste informazioni digitali ci stiamo perdendo l'umanità. Siamo preoccupati di mille cose e abbiamo mille preoccupazioni in testa che ci vengono da questi mezzi di comunicazione e poi non guardiamo in faccia al vicino di casa che è morto e non ce ne accorgiamo. Allora dobbiamo tornare alla semplicità del Vangelo. Questo è quello che dico e quando torniamo a quello che nella mia povertà capisco, e quando torniamo alla semplicità del Vangelo, e poi due o tre sono riuniti nel mio nome, là ci sono io, dice Gesù. Risplende la bellezza della vita di Gesù nell'amore tra i fratelli. Allora noi giudichiamo il Papa e i Vescovi e poi dopo domandiamoci se amiamo nostra moglie, nostro figlio, se li accogliamo, se doniamo la vita per loro, se aiutiamo le persone che sono nella nostra comunità, se doniamo del tempo per i fratelli bisognosi nella carità, come usiamo i nostri soldi. E questa è la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica non è solo tutto questo sparlare che c'è sui mass media. Bene, allora ascoltiamo un'altra domanda. Pronto? Pronto?
Pronto? Sono Maria da Salerno. Sì.
Maria, dimmi.
Padre, sì. Padre, io ho ascoltato la sua trasmissione e sentivo parlare di Padre Pio che chiedeva di pagare lui per i peccatori e per le anime del purgatorio. Mi chiedo che cosa penserà di me il Signore se io sono terrorizzata dalle sofferenze. Io ho paura di soffrire, sia fisicamente, sia per me, sia per chi mi sta intorno. Io, se qualcuno mi chiede di soffrire, io ho paura, non riesco ad accettare questa situazione. Che cosa penserà di me il Signore? Io sono disposta a fare la carità, sono disposta ad essere diciamo verso il prossimo amorevole, tutto, ma io non riesco a sopportare la sofferenza. Che cosa dirà di me il Signore?
Allora, cara Maria, il Signore ti ama, il Signore ci ama tutti, eh? Allora non posso dirti nel dettaglio cosa dirà di te, perché questo implicherebbe già essere al giudizio universale, però siamo certi che dobbiamo affidarsi alla grande misericordia di Dio. Ecco, il giudizio del Signore si attua quando noi andiamo a confessarci, riconosciamo i nostri peccati, il Signore ci perdona, quindi non dobbiamo aver paura. Allora, io direi questa offerta di Padre Pio, che ho citato, che si offre per la salvezza delle anime, desidera soffrire per la salvezza delle anime, è un'ispirazione dello Spirito Santo che è stata data al suo cuore. Io devo essere sincero, non riesco a dirla in questo modo. Allora, è molto importante che noi accettiamo il livello spirituale che è dato a ciascuno di noi. Io non ho l'altezza spirituale di Padre Pio, io queste parole non sono capace di dirle, perché ho paura di soffrire come te, Maria. Quindi, allora, nella paura della sofferenza c'è qualcosa di sano, eh? C'è qualcosa di molto sano. Noi siamo fatti per la gioia, per la pace, per la felicità, e la paura della sofferenza, lo stare lontano dalla sofferenza, c'ha qualcosa di molto sano, molto giusto. E quindi una persona può essere ispirata dallo Spirito Santo a fare questa offerta. Evidentemente, se hai questa paura, Maria, non è il tuo caso, però Dio chiede delle sofferenze a tutti, e noi possiamo vedere che, se guardiamo la nostra vita, senza le sofferenze non saremmo cresciuti come siamo adesso. Sono i momenti di sofferenza che ci hanno veramente fatto crescere. Allora, noi non possiamo non avere questo livello di santità di Padre Pio, che anzi è un caso abbastanza raro, però siamo chiamati tutti, come dice San Paolo, offrendo le mie sofferenze, ciò che manca, i patimenti del Cristo nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Allora, ci sono delle sofferenze che Dio ci chiede, va bene, ne abbiamo paura, però quando ci vengono, accettiamole, sapendo che queste sofferenze hanno un significato. Noi vedremo in paradiso come le sofferenze che abbiamo vissuto, offerte in unione al sacrificio di Cristo, magari hanno salvato un'anima. Allora, salvare un'anima, la vita sulla terra è passeggera, la vita eterna è infinita. Allora, Padre Pio poteva fare questa offerta perché vedeva le sofferenze delle anime del purgatorio, vedeva che cosa significa andare all'inferno. Allora, quando noi intravediamo qualcosa di questo, allora ci può venire questo desiderio che è venuto nel cuore di Padre Pio, ma se a noi non è dato questo, la nostra visione spirituale non è così acuta, noi possiamo fare una cosa più semplice: offrire le sofferenze, i sacrifici di ogni giorno in unione al sacrificio di Cristo per la salvezza delle anime. Questo possiamo sempre farlo. E per quanto la sofferenza ci fa paura, quando noi offriamo le nostre sofferenze, esse diventano più leggere. Perché noi intravediamo, anche se misteriosamente, che esse hanno un significato. La sofferenza ci rende più solidale con i nostri fratelli. Come potremmo capire le sofferenze dei nostri fratelli se anche noi non avessimo attraversato delle sofferenze? Come potremmo consolare i nostri fratelli se noi non siamo stati consolati dalla sofferenza? Allora la sofferenza è un grande mistero, ci apre abissi di dolore, ma ci anche apre delle esperienze mistiche, ci fa vedere ciò che veramente conta, ciò a cui davamo importanza capiamo che conta poco. Nella sofferenza scopriamo cos'è la vera compassione, il nostro cuore si allarga a un amore più grande. Allora, se noi abbiamo paura di soffrire, offriamo questa paura al Signore. E poi, cara Maria, in conclusione, perché ormai il nostro tempo sta per finire, ma vedete le vostre domande come ci fanno scoprire cose nuove. Allora, voglio concludere, cara Maria, con una frase di San Paolo, che dice: io rimetto il mio giudizio al Padre, rimetto il mio giudizio a Gesù, giusto giudice, ma dice: io nemmeno giudico me stesso. Allora, perché nella comunità c'erano delle persone che criticavano San Paolo: tu non sei un vero apostolo, tu non sei un vero apostolo, parlavano male di lui. E lui a un certo punto dice: ma io rimetto il mio giudizio a Gesù, dice, nemmeno giudico me stesso. Lasciamo perdere di pensare a cosa Dio pensa di noi, perché noi non possiamo saperlo. Noi affidiamoci alla sua infinita misericordia, come dice Suor Faustina, la misericordia di Dio non ha le limiti né confini, e offriamogli ogni giorno quello che siamo, anche la nostra paura di soffrire, che anche la paura di soffrire è una sofferenza, e offriamo anche questa al Signore. E come abbiamo detto nel Salmo di oggi, attraverso Cristo, per Cristo nostro Signore, le nostre offerte sono ben accolte al Padre che è nei cieli.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.